all'italiano, un programma dedicato alla lingua e alla cultura italiana in Italia e nel mondo.
E rieccoci qui in diretta dopo due settimane di assenza a causa chiusura dell'università con la 18ª puntata di Sull'Onda.
Siamo negli studi di Radio Statale in via Festa del Perdono e siamo noi, io Giuditta Grechi, Valeria Cattaneo e Valentina Guerini Rocco.
Oggi, complici la bellissima giornata di sole e l'Expo che aleggia su Milano, parleremo di turismo. Turisti italiani all'estero, ma soprattutto turisti stranieri in Italia. Abbiamo intervistato per voi Gisella Tansini, ex masserina Promo Itals, nostra compagna di corso, e nelle vesti di esperta e appassionata di turismo. E poi anche Marco Contini, docente universitario di Italiano L2, sul sillabo del turismo.
Vedremo più avanti di cosa si tratta, cos'è il sillabo del turismo, ma ora, vero Cattaneo, è arrivato il tuo momento, il momento più atteso da tutti.
Il nostro... Da tutto il mondo.
Da tutto il mondo. Certo. È un evento planetario, cos'è Expo a confronto del quiz di puntata. Questa volta, in occasione della puntata dedicata al turismo, il quiz ci è stato suggerito da Gisella Tansini.
Esatto, quindi lo dirò anche in toni un po' pacati perché non è figlio mio.
Ok,
va bene. Senza suspense, senza entusiasmo, senza, vai così. Liscia, piana.
Qual è la classifica dei 5 paesi con il maggior numero di turisti nel mondo?
Un po' più di verve.
Allora, opzione numero 1. Francia, Stati Uniti, Spagna, Cina e Italia. Oppure Giappone, Stati Uniti, Francia, Spagna e Italia. Oppure Stati Uniti, Brasile, Spagna, Francia e Italia.
Quindi l'Italia c'è sempre, c'è questo sempre. È un dato certo. Per rispondere al nostro quiz potete andare sul nostro sito www.sullondadelitaliano.wordpress.com oppure sulla nostra pagina Facebook e in questo momento abbiamo pubblicato il quiz.
Iniziamo subito dando qualche dato sui turisti stranieri che vengono in Italia, che di solito si inizia sempre così.
Faremo questa carrellata di dati direttamente dalla fonte più attendibile di tutte, Wikipedia. La fonte più amata dagli studenti dal 2001, che è quando è nata Wikipedia.
Sicuramente Wikipedia è uno degli strumenti che tutti consultiamo prima di partire. Lo avranno fatto anche tutti i turisti stranieri che nel 2011, alla domanda "Dove viaggerai per la tua vacanza principale?", ho interpretato bene la domanda?
Brava.
E tutti, cioè tutti, adesso vedremo le percentuali, hanno risposto in Italia. Vediamo un po' di fare un'analisi di paese in paese. Il 14% dei lussemburghesi nel 2011 ha detto appunto "io vado in Italia come mia vacanza principale", così come l'11% degli austriaci, l'11% degli olandesi si sono messi d'accordo e il 10% dei tedeschi. Continua tu Cattaneo perché a fuori di percentuali andrò in tilt.
Mi risulta il 9% dei maltesi.
Quindi in sostanza 3-4 persone.
Tantissimi, sì.
Adesso faccio la percentuale.
Io direi però di saltare tutti gli altri dati e di arrivare ai nostri acerrimi nemici, cugini, vicini di casa che sono i francesi. Solamente, attenzione, il 3%, quindi circa 2 milioni di persone, che poi sono francesi, ha scelto l'Italia come meta turistica.
Ci odiano.
È ufficiale.
Questo ormai, sì, è chiaro. E il 97% dei francesi che ha deciso di non venire nel nostro paese non sa che cosa si perde. E l'Italia è il paese che ha il maggior numero di siti patrimoni UNESCO, quindi francesi. È ora che veniate a farci una visitina.
Ma i turisti non vengono, diciamo, solo qui in Italia per il nostro patrimonio culturale, ma è consistente, diciamocelo, anche il turismo invernale. Per i più pigri a livello culturale, una bella sciata, non so, a Sharm el Sheikh.
A Kurma.
A Sharm el Sheikh.
A Sharm el Sheikh soprattutto.
Volevo creare un po' di, capito? Il quiz di puntata, trova l'intruso. A Courmayeur. Poi dove? A Cortina
d'Ampezzo.
Siamo tutti in location molto VIPs. E niente, comunque le Alpi, gli Appennini sappiamo che attraggono ogni anno un grosso quantitativo, un flusso di turisti consistente. Ci sono gli impianti sportivi, ricettivi, impianti di risalita. Avete mai provato a usare lo ski lift?
Io non so sciare, non so proprio andare in montagna.
Ma è a Sharm el Sheikh, hai mai sciato?
A Sharm el Sheikh.
Esiste comunque anche il turismo religioso, il turismo enogastronomico, ovviamente, siamo in Italia, e il turismo naturalistico.
In più aggiungiamo anche il turismo d'affari. Infatti il nostro paese ospita tantissime fiere dove domanda e offerta specializzata si incontrano
Ne nominiamo alcune: c'è l'EICMA, che è l'esposizione internazionale del ciclo e motociclo, il salone internazionale del mobile, la mostra del cinema di Venezia, la più importante rassegna cinematografica, scusate, italiana, e Venezia, che ospita anche la Biennale.
Poi ci sono anche la Settimana della Moda di Milano, noi lo sappiamo benissimo perché a un certo punto in metropolitana spuntano modelli e modelle che ti fanno salire l'autostima a mille proprio.
Quante volte ci hanno fermato per venire in puntata? Ma è già iniziata la settimana della moda? Non vi è mai capitato?
Sì, sì. A me per l'altezza soprattutto.
Andiamo.
Questa la tagliamo poi.
Sì, la tagliamo nel montaggio.
Poi a Torino ci sono anche il Salone del Gusto, che si tiene ogni 2 anni, e il Salone Internazionale del Libro, che si terrà la prossima settimana dal 14 al 18 maggio, e il tema conduttore del Salone del Libro di quest'anno sarà Le Meraviglie d'Italia, quindi cadiamo a fagiolo.
Ma sentiamo adesso la nostra prima intervistata, Gisella Tansini, ex masserina Promoitas, come abbiamo già ricordato, esperta di turismo ed è stata anche direttore tecnico di agenzia.
Il mondo del turismo è un mondo vasto e quasi incomprensibile. Ci potrebbe dare delle coordinate per poterci orientare meglio?
È un mondo complesso, multiforme, tra l'altro molto dinamico e anche trasversale a molti settori. Un sistema turistico, così tout court, è fatto di molti soggetti. Ci sono soggetti pubblici che si devono occupare della organizzazione, dell'accoglienza, della promozione della destinazione e ovviamente anche della normativa, come il Ministero, l'attuale MIBACT, ma anche l'ENIT, l'Ente Nazionale Italiano per il Turismo, che ha il compito prevalente di promuovere la destinazione italiana, l'immagine dell'Italia all'estero. Poi abbiamo i soggetti privati, le agenzie di viaggi, i tour operator, gli alberghi, abbiamo imprese che indirettamente supportano il turismo, il comparto dei trasporti, ultimo ma non ultimo il nostro turista, senza il quale non ci sarebbe turismo.
Ci vuole anche dare delle cifre o dei numeri riguardo al turismo in Italia?
L'Italia è attualmente al 5° posto per arrivi internazionali nel mondo, ha accolto nel 2014 circa 50 milioni di turisti stranieri che hanno speso la bella cifra di circa 34 miliardi di euro. Pensate che nel 2014 si sono spostati per viaggi o turismo 1 miliardo e 138 milioni di persone.
Un vero turista, un vero viaggiatore si rivolgono a un vero professionista.
Direi proprio di sì.
Quindi, quali sono le professioni legate al turismo?
Due sono in particolare le professioni turistiche che hanno il primo contatto con il turista: la guida turistica e l'accompagnatore turistico. La guida turistica accompagna appunto le persone nelle visite ad opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici, illustrandone appunto tutte le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche. Accompagnatore turistico cura l'attuazione del programma turistico predisposto dall'organizzatore, quindi inteso come tour operator, colui che si occupa prevalentemente dell'aspetto pratico del viaggio. Si accede alla professione di guida turistica previo l'ottenimento di una abilitazione rilasciata a seguito di un superamento di esame di idoneità. Ogni anno la Regione Lombardia pubblica un bando. I requisiti per l'accesso all'esame sono cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea, anche i cittadini extracomunitari sono equiparati ai cittadini italiani, basta che abbiano regolarizzato la loro posizione secondo la normativa vigente. Poi è necessario il possesso di un diploma di istruzione secondaria. Bisognerà superare 2 prove, una scritta e una orale. Le materie della prova scritta sono elementi storico-artistici, quindi per intenderci la storia dell'arte, elementi geografici, paesaggistici, economici, riferiti alla località, al territorio prescelto come luogo di lavoro. Le materie della prova orale sono le materie della prova scritta e un colloquio in almeno una lingua straniera. Una volta superato l'esame, la provincia rilascia l'attestato di abilitazione. Ricordo che l'abilitazione è provinciale, quindi questo è l'ambito di lavoro della guida, quindi un ambito di lavoro specialistico. Tralascio tuttavia il fatto fatto che il recepimento di una legge europea nell'ordinamento italiano, nella fattispecie la legge 97 del 2013, consente alle guide straniere e quindi anche alle guide italiane di esercitare la professione su tutto il territorio nazionale, senza oggi vincoli provinciali.
Senza vincoli provinciali oggi, però che bello sarebbe fare la guida turistica, non so, in una bella residenza lacustre, non so, già mi immagino la Cattaneo che si trasferisce sul lago di Como e fa la guida turistica, qui abita George Clooney.
Esatto, magari mi ospita anche,
sicuro.
Mi accontento di una tenda in giardino, anzi se ci sta ascoltando come sicuramente sarà.
George! Andiamo avanti. L'espresso.
L'espresso.
What else? E si parla di se si parla di turismo, non possiamo non parlare dei diritti e dei doveri dei turisti. Sentiamo quindi di nuovo Gisella Tansini che ci parlerà della Carta dei diritti del turista.
Il 2015 presumibilmente vedrà un incremento del flusso turistico, visto che da poco è iniziato l'Expo qui a Milano. Milano si prepara e si è preparata per accogliere un flusso crescente di turisti, ma il turista sarà informato? Sarà tutelato?
Certo, un turista informato è un turista più sicuro e infatti per questo è stata realizzata la Carta dei diritti del turista. Una carta, quindi un insieme di informazioni utili sia al turista straniero sia al turista italiano che si sposta sul territorio nazionale. Nella prima sezione, per esempio, vengono fornite tutte le indicazioni di carattere preliminare per quanto riguarda la sicurezza, l'assistenza sanitaria, le norme valutarie e doganali. C'è una normativa che regola l'importazione e l'esportazione di beni, di valuta da e per l'Unione Europea. Riguarda quindi turisti comunitari e anche ovviamente turisti extracomunitari. Quindi ci sono informazioni anche sulla importazione di specie protette, di armi, di beni culturali, medicinali e così via. C'è una sezione dedicata all'ospitalità, contiene informazioni utili su tutte le strutture turistico-ricettive, sui prezzi, sulla classificazione. Il cliente ha diritto di vedere esposti in modo visibile i prezzi di tutti i servizi offerti dall'albergo. Un esercente non può rifiutare alloggio all'ospite, al cliente, salvo in alcuni casi oggettivi, se non c'è posto, ma soprattutto, per esempio, se il cliente si rifiuta di mostrare documenti di identità. Un'altra sezione, per esempio, è dedicata ai beni culturali, quindi risponde all'opportunità di fornire specifiche informazioni sulla fruizione di beni culturali e noi ne sappiamo qualcosa in Italia. Un'altra sezione è sulla mobilità, quindi riguarda tutti i trasporti ferroviari, marittimi, su gomma. Un'altra sezione riguarda il viaggio organizzato e quindi dà indicazioni la carta sui tipi di contratto, sulle clausole di recesso, di annullamento del viaggio, sulle modifiche delle condizioni contrattuali. I diritti li abbiamo più o meno indicati molto sommariamente. In questa sezione specifica sono sintetizzate le azioni che il turista può portare avanti in caso di violazioni amministrative oppure violazioni di carattere penale evidentemente o comunque tutta una serie di disservizi che può avere rilevato. L'altra e l'ultima sezione, quella dei doveri del turista, quindi il turista è invitato a tenersi a principi di una corretta fruizione del sistema turistico locale, quindi in particolare dovrà rispettare le leggi, gli usi e costumi del paese, mantenere un comportamento non offensivo per le comunità locali, informarsi prima della partenza sulle caratteristiche dei vari paesi, anche climatiche per esempio, e soprattutto astenersi da commettere atti che possano configurarsi come reati di prostituzione e pornografia in minorile. La legge italiana punisce con la reclusione anche quelli commessi all'estero.
Ringraziamo Gisella Tansini per la sua disponibilità e la sua professionalità. Abbiamo sentito parlare di Expo, sia qui in puntata che all'interno dell'intervista, e di flusso di turisti. Ma quanti saranno questi turisti ad Expo?
Allora, per non fare noi gaffe, leggiamo direttamente dal sito di Expo, www.expo2015.org. Leggiamo le previsioni che sono state fatte prima dell'apertura dell'esposizione, quindi più o meno l'anno scorso, sulle stime Eurisco riguardo i visitatori che verranno a visitare Expo. Lì si parla di circa 20 milioni di visitatori, quindi sono un bel po' in effetti. Di questi circa 12-14 milioni saranno italiani e i restanti 6-8 milioni stranieri. Ma vorrei citarvi una frase.
Cita.
I visitatori avranno un forte atteggiamento esplorativo, con un'articolata rete di relazioni sociali e professionali, con una buona mobilità e capacità di spesa. Il 39% degli italiani che visiteranno l'esposizione universale sarà composto da coppie con età compresa tra 25 e 44 anni, con un figlio piccolo e un livello di istruzione medio-alta. Dall'estero invece arriveranno per il 33% turisti di età compresa tra 25 e 49 anni.
Scusate,
mi viene da ridere. Soprattutto uomini sposati con figli, molto concentrati sui temi dell'evento, seguito da uno zoccolo duro degli Expo Lovers, giovani coppie tra 35 e 49 anni che girano più di un Expo nella loro vita.
È in atto una dissonante posizione nell'astro notturno e perturbazioni da ovest, sembri un mix tra, come si chiama, Giuliacci e
Piero
Paolo,
Angelo.
No, Paolo Fox.
Ma Paolo perché Fox fa ridere, anche. Scusate, fa ridere dire che... Almeno leggere,
sorridere.
Fa un po' sorridere il fatto che abbiano voluto arrivare fin così nei dettagli dicendo che abbiano una buona mobilità e capacità di spesa.
Beh,
oppure
ragione.
Che abbiano un figlio piccolo. Che razza di previsioni sono?
Siamo precisissimi noi qui in Italia.
Certo.
Spero non sia tradotto in altre lingue questa previsione. Rimaniamo così, teniamocelo per noi. E quindi direi di fare le stime precise.
Sì, io direi in realtà che non se ne possono fare di stime precise.
Ah.
Perciò ci affidiamo per il momento a questa previsione / oroscopo.
Fidiamoci.
Ma il Sole 24 Ore ci dà i dati intanto dei primi due giorni di Expo, in cui pare che ci sia stata un'affluenza di circa 220.000 persone. E vedremo poi se alla fine l'oroscopo di Expo o Giuditta Fox ci avrà azzeccato.
No dai, allora, a parte gli scherzi, esiste per quanto riguarda il turismo, non solo in Italia, non solo per Expo, ma a livello italiano, l'Osservatorio Nazionale del Turismo, che dà informazioni più attendibili, che monitora le dinamiche socio-economiche del turismo anche a fini economico-commerciali. E sul sito dell'Osservatorio Nazionale del Turismo, che è www.onit.it, potete scaricare tutti i documenti con grafici, mappe, PDF dei dati relativi al turismo. Quindi se siete interessati vi consigliamo di fare un giro su questo sito.
E speriamo che il livello di soddisfazione sia alto anche per il nuovo progetto di turismo collaborativo che si chiama Piacere Milano, ideato da Clink, che è un'agenzia di comunicazione promosso dalle cooperative sociali La Cordata e Spazio Aperto Servizi, che si occupano dei temi dell'accoglienza e dell'inclusività, e dall'agenzia anche internazionale di comunicazione Altavia. In pratica è un sito che è www.piaceremilano.it, in cui far incontrare i turisti che cercano un alloggio e i cittadini di Milano che offrono invece la propria casa ai turisti stessi, e si offrono anche di far conoscere la propria Milano, quindi cucina, percorsi cittadini e così via, i propri ospiti.
I miei amici si registrano immediatamente, ospiteranno delle norvegesi, delle finlandesi in casa sicuramente.
Non so, sì, forse c'è l'opportunità di scegliere.
Anche la provenienza?
Sì, credo di sì. E beh, se sai parlare finlandese magari ti offri per ospitare un finlandese.
C'è qualcuno che parla bresciano?
E Mythic chiuderà le porte, battenti, dopo questo nuovo progetto collaborativo.
Bene.
Ripetiamo il quiz.
Sì.
Io sono pronta. Allora, qual è la classifica dei 5 paesi con il maggior numero di turisti nel mondo? E abbiamo detto Francia, Stati Uniti, Spagna, Cina e Italia. Oppure Giappone, Stati Uniti, Francia, Spagna e Italia. Oppure Stati Uniti, Brasile, Francia. Scusate, ho sbagliato. Stati Uniti, Brasile, Spagna, Francia e Italia.
Per rispondere dovete connettervi al nostro sito www.sullondadellitaliano.wordpress.com o direttamente nella nostra pagina Facebook Sull'Onda dell'Italiano Radio Statale. Comunque abbiamo parlato di turisti, in particolar modo di turisti che vengono all'Expo, ma quali sono gli errori che i turisti dovranno assolutamente evitare? Quindi per rispondere alla nostra domanda, cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato le risposte direttamente in un blog, quello di Sara Rosso, che da Silicon Valley in California si è trasferita nel 2003 in Italia. Questo blog si chiama Mrs. Adventure in Italy. Sì.
From California.
California. e ha scritto anche un libro che io leggerò sicuramente, è Come ordinare un caffè italiano in Italia. Allora, innanzitutto dà dei consigli sulla mancia. Sottolinea come in Italia non devi dare la mancia necessariamente, perché i camerieri vengono comunque pagati a parte, e quindi se vuoi dare la mancia lo devi fare per un servizio eccezionale. Poi vorrei anche intervistare i camerieri se sono d'accordo su questo consiglio, perché
se guadagnano abbastanza. Scusa.
Beh, anche perché di solito in America e anche in Inghilterra devi pagare, devi dare la mancia, la devi lasciare sempre, perché sennò è di quello che vivono in effetti.
Beh, comunque, voltiamo pagina, questa triste pagina dei camerieri sottopagati in America. E andiamo anche al secondo consiglio. Bisogna anche sottolineare agli stranieri che sono abituati a acquistare i biglietti direttamente sul mezzo di trasporto che qui in Italia non è sempre detto che si possa fare. Quindi mi raccomando, acquistate il biglietto precedentemente, così non incorrerete a multe oppure a prezzi super 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 rincarati.
Sì, sono, se prendi il biglietto, si può fare su alcuni mezzi di prendere il biglietto, però costa tantissimo, costa molto di più. E un'altra delle cose che consiglia o di cui avvisa Sara Rosso sul suo blog è che in Italia gli orari del pranzo sono diversi rispetto al resto del mondo, nei ristoranti e nei bar, non perché siano in orari diversi, ma perché a un certo punto la cucina chiude sia a pranzo che a cena. Quindi se un turista, non so, spagnolo viene nel nostro paese, in Spagna mangiano alle 11 abitualmente, alle 11 può trovare la cucina chiusa, quindi sincerarsi prima, il consiglio di Sara è sincerarsi prima dell'orario di chiusura della cucina. E sempre legato alla cucina, un altro advice, un altro suggerimento, va bene, avviso
internazionale.
Sì, grazie. Non perché è scritto così nel blog e noi abbiamo copia e incollato il testo. No, è quello di ordinare una pizza alla diavola, se vogliamo ordinare una pizza col salame piccante e non una pizza a peperoni, perché arrivano i peperoni.
Oh, in più, Sara ci dice anche qualche cosa dell'organizzazione dei pasti, e quindi pensare di dover ordinare necessariamente un antipasto, un primo, un secondo e un dolce a ogni pasto è una cosa in realtà che non succede sempre, ok? Lo si fa solo eccezionalmente. E inoltre c'è una frase consigliata da utilizzare che è: scusi, si paga o si ordina prima? Perché non è sempre detto che si paghi sempre dopo. E in ultimo consigliamo, e consiglia anche Sara, di non toccare frutta e verdura con le mani nude al supermercato o al mercato, e in più quando si va dal fruttivendolo non si può proprio prendere la frutta o la verdura direttamente, ma bisogna chiedere alla persona del negozio.
Scusi, posso prendere questa banana?
Esatto.
Questo avocado?
Ovviamente Sara non è la prima a dare dei consigli di questo genere. Pensate che già nell'Ottocento gli stranieri che volevano visitare l'Italia avevano a disposizione più di 400 guide e manuali, diciamo, ad hoc costruite per i turisti, una sorta di galateo, insomma. Ma diamo appunto qualche consiglio in più ai turisti italiani che vogliono però visitare qualche meta esotica. Quindi
all'estero, al contrario.
Al contrario. Ne citiamo soltanto alcune che sono particolarmente divertenti, tratti dall'articolo della Lonely Planet. È un'etichetta, diciamo, del body language, quindi del linguaggio corporeo. Uno, in Asia, se volete andare in Asia, non dovete mai toccare nessuna parte del corpo di qualcun altro con il piede. Che magari ovviamente non ti viene voglia di toccare il piede, cioè la faccia con il piede, ma in ogni caso, anche se li tocchi il piede col tuo piede, è un caso di scusarsi, perché il piede viene considerata la parte più bassa, più sporca del corpo, e quindi toccarla non è il massimo. Sempre in Asia rimaniamo, e il consiglio è quello di non toccare mai la testa o arruffare i capelli di qualcun altro, ma penso che sia internazionale. Sì. Uno arriva qui, mi tocca e mi arruffa i capelli, vabbè.
E arruffare i capelli con i piedi?
Perché questo?
Che schifo.
Oh mamma. Perché forse si annullano, perché la testa è la parte più nobile del corpo, il piede è la parte più sporca e negativa. Magari si compensano. No, sto dicendo,
no, forse no.
Si può provare.
No, prova tu. Ti prendiamo un biglietto per l'Asia e dopo ci vieni a dare la tua testimonianza.
Io faccio tutto coi piedi, perciò.
Hai giudito.
Passiamo a un altro consiglio della Lonely Planet per i turisti italiani che vanno nelle isole Fiji. quei fortunati turisti italiani, preparatevi a delle lunghe strette di mano, perché secondo la Lonely Planet una stretta di mano può durare addirittura un'intera conversazione. E in Giappone, prima di entrare nelle vasche da bagno, anche quelle comuni, di solito ci sono i bagni pubblici in Giappone, ci si lava le mani prima, perché è un segno di rispetto e sarebbe un po' come da noi fare la pipì in piscina. Sì. È una cosa che non si fa, insomma.
Non c'è l'acqua che diventa rossa.
Sì, certo, Babbo Natale. Esatto. Ci hai creduto veramente tu, Valeria?
Certo, certo. Non sono più andata in piscina.
Andiamo avanti. In Russia, invece, stringersi la mano sulla soglia di casa pare porti sfortuna, perché non si fanno affari sulla soglia di casa, anche se vi portano la pizza alla diavola, non la pagate sulla soglia di casa, ma o dentro o fuori. Invitate il fattorino o uscite voi, insomma.
In più aggiungiamo anche qualcosa sull'India, in cui è considerato un incredibile complimento di stima avvicinarsi a una persona, attenzione, con la lingua tra i denti o fare il gesto di prendere l'aria sopra la sua testa. Adesso io vorrei vederla questa cosa.
Purtroppo i nostri ascoltatori non possono vedere il mio mimo in questo momento.
Sto cercando di prendere l'aria sopra la cattaneo.
Niente. Infatti ho i capelli che mi stanno diventando verdi.
Sono una maleducata comunque.
E poi in più, in Marocco i saluti possono durare anche 10 minuti e gli amici scuotono le mani e si toccano il cuore lanciando 4 baci per aria e benedizioni nei confronti dei genitori dell'altro.
Un po' coreografico questo saluto in Marocco.
Esatto, io non l'ho mai visto, ci sono stata da poco, però...
Vuoi non fidarti della Lonely Planet?
No, infatti, ma poi sarò io che non ho visto.
Nessuno ti ha salutato, Cattaneo.
No, non avevo amici in Marocco, okay. Per questo.
Comunque, cari ascoltatori e care ascoltatrici, se voi avete avuto esperienza di queste avventure e disavventure o ne conoscete anche di altre, fatecelo sapere sulla nostra pagina Facebook, sull'Onda dell'Italiano Radio Statale, oppure scrivendoci una mail a sull'Onda dell'Italiano, tutto attaccato, senza apostrofi, senza spazi, @gmail.com.
Continuiamo a farci un po' di domande, insomma. Di quali parole avranno bisogno i turisti in Italia per sopravvivere, orientarsi?
Nord-sud-ovest-est
per orientarsi, quindi. E vivere al meglio le proprie vacanze, insomma. Ci avete risposto voi, così.
Allora, le parole o espressioni importanti che uno straniero deve sapere in Italia potrebbero essere...
Beh, io direi dove si trova, perché non ci sono segnalazioni adeguate anche dei posti importanti. E poi come posso arrivare in quel posto lì?
Scusi, per il centro?
Come faccio ad arrivare al Duomo?
Per il Duomo, dove si va?
Per chi vuole visitare una città, magari la parola luogo panoramico.
Dov'è la metropolitana o dove sono gli autobus? Dove devo andare a comprare i biglietti per la metropolitana piuttosto che per l'autobus?
Stazione.
Dov'è la stazione?
Mangiare.
Ordinare al ristorante, quindi posso avere una pizza?
Dormire.
Bere. Cambio.
In che senso?
Dei soldi.
Ah, cambio, perfetto.
Se non è un europeo che non si
è. Pensavo alla biancheria.
No, cambio di bianca, no. Problemi suoi. Cambio. Cambio della moneta, intendo. Cambio moneta.
E ufficio informazioni.
Quanto costa? Domanda da fare prima dell'acquisto per evitare fregature.
Aiuto!
Per favore mi aiuti a?
Ospedale.
C'è un ospedale?
Dove trovo la farmacia più vicina?
Servizi igienici.
Dov'è il bagno?
Sai se c'è una spiaggia libera?
E quindi, se noi italiani abbiamo dato questi suggerimenti, sentiamo anche che cosa ne pensano invece gli studenti cinesi Marco Polo, che salutiamo.
Allora, cosa facciamo?
Puoi parlare cinese? Puoi parlare inglese?
Potresti parlare lentamente?
Scusa, dov'è il bagno?
Scusi, per l'Università dei Studi di Milano.
Scusi, dov'è il Duomo?
Mi aiuta.
Grazie mille.
Vorrei comprare un biglietto giornaliero.
Quanto costa? Scusi, dove posso ricaricare il mio telefono?
Non lo so.
Scusa, lo sai dove c'è il 24 fermata? Scusi, dov'è la metro?
Scusi, dove possiamo prendere il treno? anch'io la palla del treno per Milano. Quando cosa dai il piede per Milano?
Ah, oh, sull'autobus. Permesso, grazie. Buona serata, buona giornata. Ciao. Arrivederla.
Allora, direi che c'è proprio una netta differenza. Noi più catastrofisti, quindi dov'è l'aiuto?
Dov'è la farmacia? Dov'è l'ospedale?
Dov'è il bagno? Che è strettamente collegato alla farmacia, magari che non si trova.
Anche alla spiaggia libera.
Esatto.
È un ciclo.
È un ciclo continuo.
Bagno, spiaggia libera, ospedale.
Sfortuna, comunque. Mentre gli studenti cinesi sono allegri. Si sono divertiti in questa attività.
Poi non gli è mai venuta un'insolazione, probabilmente, perché non hanno collegato la spiaggia all'ospedale.
No, però ti dirò, una mi ha chiesto, come si dice, crema con fattore di protezione 50.
Ah, allora sì.
Quindi si prevengono, sono molto allora più esperti sì. di noi. Sì, 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 sì. Ma una piccola guida di viaggio, quindi un supporto per i viaggiatori, la possiamo dare anche attraverso le parole che si usano in Italia, che i turisti possono usare in Italia. Per esempio la Zanichelli ha fatto alcune guide specifiche per i turisti con un frasario dedicato ai turisti. Sul sito della Zanichelli ce n'è una per esempio in tre versioni, inglese, portoghese / brasiliano e russo. E ci sono alcune anche schede culturali, quindi qualche informazione, non so, sul David di Michelangelo, su Firenze, a seconda della città che si sta visitando in quel momento, che sono molto utili anche perché danno consigli molto pratici, per esempio su come si fa effettivamente ad andare in un consolato, in un'ambasciata, a prenotare un alloggio e anche a fare transazioni, per esempio, col bancomat.
Insomma, diciamo che oltre a queste guide o manuali o dizionari esistono anche dei veri e propri corsi di italiano. Per esempio la Passepartout, scuola di italiano per stranieri, organizza una settimana intensiva, un corso specifico per turisti dove vengono presentate un po' le situazioni classiche nelle quali un turista potrebbe appunto trovarsi e vengono considerate le strutture linguistiche di base, le funzioni comunicative per poter risolvere alcuni impasse, alcuni problemi nei quali si possono trovare i turisti.
E in più possiamo aggiungere una nota un po' così simpatica: abbiamo trovato un link che è www.raidsitaly, scritto raidsitaly.com, in cui praticamente probabilmente è stato scritto da qualche inglese, perché c'è la trascrizione fonetica, diciamo,
pseudofonetica
di come viene pronunciato l'italiano, però dal punto di vista di un inglese. Vi faccio qualche esempio. Abbiamo proprio una specie di glossarietto in cui ci sono queste frasi tipo, per esempio abbiamo il nostro grazie, c'è scritto thank you, grazie, con traduzione, e fra parentesi c'è scritto grazie, una cosa così.
Con lo iai.
Esatto, oppure mi dispiace, abbiamo I'm sorry, mi dispiace, e c'è scritto me dispiace. E quindi si capisce probabilmente perché poi gli inglesi rimangono fissati con questa pronuncia.
No, cliccate su questo link, merita tantissimo.
Sì, sì, provate a pronunciare così, è meraviglioso. E però dicevo, a proposito di espressioni e frasi utili, vi facciamo sentire l'ultima intervista di questa puntata al professor Marco Contini, che ci parla di un sillabo che è ancora in via di costruzione da parte sua, quindi al professor Marco Contini e di Gabriele Luoni, proprio per quanto riguarda il lessico del turismo. Sentiamo.
Lei si è occupato insieme al professor Luoni della costruzione di un sillabo per quanto riguarda l'ambito del turismo. Potrebbe spiegarci di che cosa si tratta?
Sì, è un progetto che è nato per cercare appunto di trovare quali elementi potessero aiutare gli insegnanti di italiano per stranieri che si occupano di insegnare italiano a studenti del turismo, appunto di aiutare gli insegnanti a trovare espressioni, lessico, formule, elementi grammaticali che fossero più pertinenti a quell'area della lingua italiana.
Saprebbe dirci che tipo di lavoro avete fatto e quindi come siete arrivati a costruire?
Sì, abbiamo fatto prima un lavoro di informativo, conoscitivo, per sapere cosa sono i corpora, come funzionano, come si possono costruire. Insomma, all'estero parliamo nell'ambito anglosassone, ad esempio, viene molto usato, sono molto più avanti di noi come studi, quindi abbiamo preso molto da quegli studiosi. Dopo dopo abbiamo provato a applicarlo appunto sul linguiturismo. Abbiamo costruito un corpus, abbiamo stabilito quali parametri usare per costruire questo corpus di testi scritti, che abbiamo preso da riviste di viaggio, da siti internet tipo TripAdvisor o Yahoo, che si occupano appunto di turismo oppure sono diari di viaggio. Abbiamo stabilito in che percentuale ognuno di queste fonti potesse entrare in questo corpus e l'abbiamo costruito. Dopodiché abbiamo usato un software che è AntConk, che è disponibile in rete, gratuito. Con questo software abbiamo analizzato tutto il corpus di testi che abbiamo creato e abbiamo trovato cose interessanti, ecco, che possono essere utili per gli insegnanti.
Ok, può farci qualche esempio?
Sì, ad esempio la frequenza di certe strutture. Nel sillabi normali si insegna l'espressione vicino, vicino a. Abbiamo visto che è molto più frequente l'espressione a due passi da. E è una cosa strana, che già io sarei abituato a dire a quattro passi da, però ho visto che è pochissimo frequente questa espressione, quindi già. E poi anche il fatto che magari nei libri di testo o nei manuali uno non pensa che sia più frequente questa espressione a due passi da, però si usa, non so, a due passi dal Colosseo, è un albergo che si trova a due passi dal centro e così via. Anche altre espressioni come ad esempio bagaglio a mano, che è un'espressione diciamo complessa, ecco, non è proprio facilissima, ricorre tantissimo, è proprio tra le espressioni più frequenti, e se uno non ha un sillabo di questo tipo magari non ci pensa, ecco, che questo bagaglio a mano, a parte il bagaglio, però dire bagaglio a mano che sia molto frequente.
E ci diceva appunto questo sillabo è ancora in costruzione.
Sì.
Alla fine diciamo di questo progetto, che tipo di uso consiglierebbe di fare a un insegnante di lingua?
Ad esempio può servire a integrare i libri di testo con esercizi che si possono creare su testi autentici, testi attuali, per usare appunto la lingua, per studiare la lingua. Oppure può essere ampliato, anche ogni insegnante può aggiungere anche altri testi a questo corpus e magari perfezionarlo di più per il proprio tipo di studenti. Adesso abbiamo raccolto 400 e passa testi e circa 350.000 parole, e si può però ampliare naturalmente.
Ringraziamo il professor Marco Contini per l'intervista, Marco Contini che ci ha parlato del sillabo del turismo, e sarebbe interessante usare questo software per analizzare per esempio i testi dell'Expo. Forse lo faremo, o potete farlo voi, cari ascoltatori. Potete andare su www.lorenzantoni.net e scaricare questo software.
Lo faremo tutti dopo la fine di questa puntata, che ormai è arrivata agli sgoccioli. Sono le 16:46, abbiamo poco tempo, e prima di darvi l'appuntamento sabato prossimo, diamo la soluzione del nostro quiz.
Possiamo dare prima i risultati velocemente?
Come sempre.
Sì. Allora, il 66,6%, quindi un numero diabolico, dei 666 dei votanti ha risposto la numero 1, e invece il 33,33, quindi un numero angelico, è la numero 2.
Chi avrà avuto ragione, il diavolo o l'acqua santa?
Ovviamente
il diavolo.
Il diavolo.
Quindi la soluzione era quella.
Quindi Francia, Stati Uniti, Spagna, Cina, Italia.
Benissimo, allora siamo arrivati al momento dei saluti. Vi diamo appuntamento a sabato prossimo, ore 16, sempre qui su Radio Statale. Non perdetevi i nostri aggiornamenti sulla nostra pagina Facebook, sull'Onda dell'Italiano Radio Statale. Ciao a tutti, ci vediamo a sabato.
Ciao.
Ci sentiamo.